Capitolo 1. Avvertimenti contro gli insegnamenti sensazionali e la religione emozionale. Il pericolo delle speculazioni. Un tempo di tribolazione sta per sopraggiungere sul popolo di Dio, ma non dobbiamo ricordarlo costantemente, e obbligarci a vivere questo tempo di afflizione prematuramente. Deve avvenire un vaglio nel popolo di Dio, ma non è questa la verità presente che deve levarsi sulle chiese. Avverrà come risultato del rifiuto della verità presentata. I ministri non dovrebbero pensare di possedere alcune idee progressiste, e che se tutti non le riceveranno saranno messi da parte, e al suo posto si leverà un popolo che marcerà verso la vittoria. L'obiettivo di Satana sicuramente si compie quando gli uomini anticipano Cristo e realizzano l'opera che lui non gli ha mai affidato, come quando restano nella condizione di Laodicea, essendo tiepidi, ma sentendosi ricchi e con abbondanti beni, credendo di non aver bisogno di nulla. Queste due classi diventano ugualmente pietre d'inciampo. Alcuni, entusiasti, puntano all'originalità e utilizzano ogni energia per conseguirla, commettono un grave errore nel voler presentare al popolo qualche cosa di sorprendente e affascinante che causa agitazione, e che a loro giudizio, gli altri non possono comprendere. Spesso però, loro stessi non sanno di che cosa stanno parlando. Essi stanno semplicemente speculando sulla parola di Dio, avanzando idee che non danno alcun aiuto né a loro stessi né alla Chiesa. Per un breve momento, queste idee possono eccitare l'immaginazione, ma vi è poi una reazione, e allora queste idee balzane diventano un vero ostacolo. La fede è confusa col capriccio, e i suoi concetti possono torcere i pensieri, incamminandoli in una direzione sbagliata. Le nitide e semplici dichiarazioni della parola di Dio, siano il cibo per la mente, perché questa speculazione di idee che non sono chiaramente presentate in questa parola costituiscono un grave pericolo. Manoscritto 111 senza data. Il pericolo che minaccia la Chiesa sono le novità e le stranezze che entrano in essa, cose che provocano confusione nella mente delle persone, e indeboliscono le forze, e questo avviene precisamente nel momento in cui quando si ha più bisogno di potere spirituale. È necessario esercitare un chiaro discernimento, affinché queste cose nuove e strane non siano presentate insieme alla verità, e come parte del nucleo e del peso del messaggio che si deve predicare in questi ultimi tempi. Il messaggio che stiamo proclamando al mondo deve avere un risalto importante. An Appeal for Canvassers, pp.1-2. Il fascino delle nuove teorie. Ogni tipo di fanatismo e di teorie erronee, che pretendono essere la verità, saranno introdotte in mezzo al popolo rimanente di Dio. Queste teorie riempiranno le menti delle persone con sentimenti erronei, che non fanno parte della verità per questo tempo. Qualsiasi persona, che mediante il potere delle sue risoluzioni e la propria intelligenza unita alla scienza o alla supposta conoscenza, crede di poter iniziare un'opera di conquista del mondo, si troverà tra le rovine delle proprie speculazioni, e comprenderà chiaramente perché si trova lì. Dalla luce che ho ricevuto da Dio, posso dire che si leveranno uomini che parleranno cose perverse. Anzi, molti hanno già parlato di cose che il Signore non ha mai rivelate, portando la sacra verità al livello di cose comuni. Sono stati pubblicati, e si continuerà a pubblicare, i sofismi presuntuosi degli uomini, e non si è tenuto conto della verità. Le macchinazioni delle menti umane inventeranno prove che non sono provate da nessun concetto, di modo che quando la prova autentica è posta in rilievo, la si considererà allo stesso livello delle prove di fattura umana che non hanno avuto nessun valore. Possiamo aspettarci che tutto questo sarà mescolato con la vera dottrina, ma mediante un lucido discernimento spirituale e con l'aiuto dell'unzione celeste, sapremo distinguere il sacro dal profano, che si sta introducendo per confondere la fede e il solido giudizio, e per screditare la grandiosa verità probatoria per questo tempo. Mai prima d'ora c'è stata un'epoca come questa, la verità ha sofferto, è stata sfigurata, degradata e discreditata mediante le perverse discussioni degli uomini. Alcuni si sono introdotti con la loro massa eterogenea di eresie e le presentano come oracoli davanti al popolo. La gente viene affascinata con qualcosa di nuovo e strano, e poiché manca d'esperienza e sapienza, non è in grado di discernere il carattere delle idee che gli vengono presentate come qualcosa di grandioso. Ma il fatto di attribuirgli grande importanza e di relazionarli con gli oracoli di Dio non li converte in verità. Questa situazione costituisce un rimprovero per la Chiesa, a causa della bassa norma di pietà che impera in essa. Uomini che vogliono presentare qualcosa di originale, esporranno cose nuove e strane, senza fare alcuna considerazione avanzeranno con queste teorie instabili, teorie che sono state intessute come fosse una cosa preziosa, e quindi le presentano come una questione di vita e di morte. Lettera 136 bis, 1898. Necessità di un lucido discernimento. Mentre ci avviciniamo al momento in cui i principati, le potestà e le forze spirituali del male esistenti nei luoghi celesti agiranno contro la verità, quando il potere ingannatore di Satana sarà così grande tanto da ingannare, se fosse possibile, gli stessi eletti, allora dovremo permettere che la luce divina acquisca il nostro discernimento, per poter riconoscere lo Spirito che è da Dio, e non ignorare gli artifici di Satana. Lo sforzo umano deve unirsi al potere divino, affinché possiamo essere in grado di compiere l'opera finale per questo tempo. Cristo utilizza il vento quale simbolo dello Spirito di Dio. E poiché il vento soffia dove vuole, e non sappiamo da dove viene e dove va, così è con lo Spirito del Signore. Non sappiamo attraverso chi egli si può manifestare. Ma io non parlo con parole mie, quando dico che lo Spirito passa al di sopra di coloro che hanno avuto le opportunità, ma che non hanno saputo distinguere la voce di Dio o apprezzato l'esortazione del Spirito Santo. D'altra parte, nell'undicesima ora, migliaia di persone vedranno e riconosceranno la verità. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui chi ara s apostrofo, incontrerà con il mietitore, e chi pigial, uva con chi getta il seme, quando i monti stilleranno mosto e tutti i colli si scioglieranno. Amos 9:13. Queste conversioni alla verità si realizzeranno con una rapidità che sorprenderà la Chiesa, e unicamente il nome di Dio sarà glorificato. Lettera 43, 1890. Il fanatismo si manifesterà in mezzo a noi. In mezzo al popolo di Dio si manifesterà il fanatismo. Si vedranno inganni di tale potenza, che ingannerebbero se fosse possibile anche gli eletti. Si avranno contraddizioni notevoli e false dichiarazioni in queste manifestazioni, e le parole dalle labbra del grande maestro non saranno necessarie. Questo avvertimento è dovuto ai molti e diversi pericoli che sorgeranno. Il motivo per cui vi sto segnalando questo pericolo, è che attraverso l'illuminazione dello Spirito Santo, io posso vedere ciò che i miei fratelli non possono discernere. Non è indispensabile specificare tutte queste fasi particolari dell'inganno contro quelli che è necessario cautelarsi. È sufficiente che io vi dica state in guardia come sentinelle fedeli e difendete il gregge di Dio, affinché questi non accetti senza analizzare bene tutto quello che gli è ipoteticamente comunicato dal Signore. Se lavoriamo per creare una sensazione d'eccitamento, potremo avere tutto quello che vogliamo, anzi più di ciò che sapremo gestire. Predicate la parola con calma e con chiarezza. Il nostro operare non deve creare eccitazioni inutili. Solo lo Spirito di Dio può creare in noi un sano entusiasmo. Lasciate che il Signore lavori, e che lo strumento umano cammini dolcemente davanti a Lui, osservando, aspettando e pregando e guardando a Gesù in ogni istante. Lasciatevi guidare e controllare dal suo prezioso Spirito, colui che è luce e vita. Lettera 68, 1894. La fine è vicina. I figli della luce devono lavorare con gelo fervente e perseverante affinché altri si preparino per il grande evento che incombe su noi, e possano resistere al nemico permettendo allo Spirito Santo di lavorare nei loro cuori. Cose nuove e strane sorgeranno continuamente per indurre il popolo di Dio a un'agitazione spuria, a un falso risveglio religioso e avvenimenti strani. Andate avanti col vostro sguardo fisso solamente sulla luce e la vita del mondo. Ricordatevi che tutto quello che è chiamato luce e verità nella parola di Dio è luce e verità che emana dalla saggezza divina, e non è un'imitazione della subdola arte di Satana. La luce della saggezza di Dio sarà una lampada ai piedi di ogni anima fedele, ferma e contrita. Lettera 45, 1899. I sentimenti non devono dominare il giudizio. L'errore si trova mescolato alla verità, lo si accetta nel suo estremo significato, e agisce sulle persone di temperamento eccitabile. Così è come il fanatismo, che può prendere il posto degli sforzi abnegati, ben disciplinati, e realizzati in accordo alle istruzioni celesti date per portare avanti l'opera fino al suo completamento. Esiste il pericolo che non solo le menti squilibrate siano indotte al fanatismo, ma anche persone astute approvano questa agitazione per promuovere i loro fini egoistici. Fratelli, ho per voi un avvertimento: seguite la nostra guida invece di correre davanti a Cristo. Non si realizza un'opera casuale in questi tempi. Guardatevi dal formulare dichiarazioni energiche che indurrebbero le menti squilibrate a pensare di possedere una luce meravigliosa che proviene da Dio. Chi reca un messaggio di Dio al popolo deve esercitare un perfetto controllo. Dovrebbe sempre ricordare che la via della presunzione è situata vicino al sentiero della fede. Quando si permette all'impulso e all'emozione di controllare il sereno giudizio, si corre il pericolo di avanzare a troppa velocità, anche quando si percorre un giusto sentiero. Colui che agisce troppo in fretta, inciamperà più facilmente nei pericoli e ben presto si troverà su una strada sbagliata. Neppure per una volta si dovrebbe permettere che i sentimenti dominino sul giudizio. È pericolo di esagerare in quello che è lecito e quello che non è lecito. Ciò ci condurrà certamente verso falsi sentieri. Se non si fa un'opera scrupolosa, fervente e sensata, solida come una roccia, sullo sviluppo di ogni idea e principio, e in ogni nuova presentazione, le anime si perderanno. Vedere il contesto completo alle da pagina 90 a pagina 92. Lettera sesta, 1894. Obbedienza verso emozione o estasi. Esiste un pericolo per coloro che si trovano nelle nostre file, ovvero che commettano un errore concernente l'accettazione dello Spirito Santo. Molti suppongono che un'emozione o una sensazione di rapimento costituiscano una prova della presenza dello Spirito Santo. Esiste il rischio che i sentimenti giusti non siano capiti e che le parole di Cristo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate Matteo 28:20, perdano il loro significato. si corre il pericolo che invenzioni stravaganti e fantasie superstiziose prendano il posto della sacra parola. Dite al nostro popolo, non siate ansiosi di introdurre qualcosa che non è stato rivelato nella parola. Rimanete sempre vicino a Cristo. Ricordate che la parola che Cristo ci ha raccomandato di predicare a tutte le nazioni, tribù, lingue, e popoli è confermata dallo Spirito Santo. Questo è il piano di lavoro del Signore. Cristo, che è la grande potenza, che conferma la parola, porta gli uomini e le donne, attraverso la conversione alla verità, a una fede intelligente che li rende facitori di tutto quello che Egli ha ordinato loro. L'agente umano, lo strumento visibile, deve predicare la parola, e il Signor Gesù, mediante il suo Santo Spirito, lo strumento invisibile, deve rendere la parola efficace e potente. Lettera 105, 1900. Un invito a fare sermoni di vecchio stampo. Nel nostro ministero sono state introdotte nuove disposizioni. La Chiesa sta seguendo il modello di altre chiese, dove la semplicità e l'umiltà sono quasi sconosciute. I giovani ministri parlano in modo originale, e cercano di introdurre nuove idee e nuovi progetti nell'opera. Alcuni fanno riunioni di risveglio per richiamare la presenza d'un gran numero di persone allo scopo di ingrandire la Chiesa. Ma quando l'eccitazione è passata, dove sono i convertiti? Il pentimento e la confessione non si è vista. Il peccatore è stato invitato a credere in Cristo e ad accettarlo, indipendentemente dalla sua vita passata di peccato e di ribellione. Il suo cuore non è rotto. Non vi è stata alcuna contrizione dell'anima. I presunti convertiti non sono caduti sulla roccia, Gesù Cristo. L'Antico e il Nuovo Testamento ci mostrano il solo modo in cui la conversione può aver luogo. Pentitevi, pentitevi, pentitevi. Fu il messaggio di Giovanni Battista che echeggiava nel deserto. Il messaggio di Cristo, invece, era: se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Luca 13:5. Anche Gesù raccomandò agli apostoli di predicare il pentimento. Il Signore vuole che i suoi servi oggi predichino l'antica dottrina evangelica dell'afflizione del peccato, il pentimento e la confessione. Abbiamo bisogno di udire dei sermoni di antico stampo, costumi fuori moda, padri e madri in Israele al vecchio stile. Dobbiamo lavorare per il peccatore, perseverantemente, con fervore, con sapienza, finché egli comprenda che è un trasgressore della legge di Dio, si penta e abbia fede nel Signor Gesù Cristo. Manoscritto 111 non datato. Il freddo formalismo e il fanatismo. Il formalismo, la saggezza mondana, la prudenza terrena, i piani d'azione mondani, sembrerebbero a molti, come il potere stesso di Dio, e se questo sarà accettato, diventerà automaticamente un ostacolo che impedisce al mondo di ricevere la luce di Dio, data sotto forma di ammonizioni, rimproveri e consigli. Egli, Satana, sta lavorando con tutto il suo potere ingannatore, per condurre gli uomini lontano dal messaggio del terzo angelo, il messaggio che deve essere proclamato con grande potenza. Se Satana vede che il Signore sta benedicendo il suo popolo, preparandolo a discernere i suoi inganni, egli lavorerà con più potere per introdurre il fanatismo da un lato e il freddo formalismo dall'altro, allo scopo di raccogliere più anime. È ora il momento di vegliare incessantemente. Vegliate e bloccate la via a Satana, affinché egli non possa sopraffarvi. Da ogni parte vi sono dei pericoli contro i quali dobbiamo premonirci. Vi saranno persone inesperte, appena giunte alla fede, che devono essere rinfrancate, che devono ricevere un buon esempio da seguire. Alcuni non faranno un buon uso della dottrina riguardo la giustificazione per fede, ma la presenteranno in forma unilaterale. Altri invece prenderanno le idee che non sono state correttamente presentate, e andranno oltre, ignorando del tutto le opere. La fede genuina opera spinta dall'amore. Quando si guarda al Calvario, non fatelo per tranquillizzare la vostra anima a causa dell'inadempienza del vostro dovere, non perché siete addormentati, ma per creare fede in Gesù, una fede che opererà purificando l'anima dal fango dell'egoismo. Quando ci aggrappiamo a Cristo con fede, la nostra opera avrà inizio. Ogni uomo ha delle abitudini corrotte e peccaminose che devono essere vinte mediante una vigorosa lotta. Ogni anima deve combattere la battaglia della fede. Colui che è seguace di Cristo, non può agire senza onore negli affari, non può essere insensibile e mancare di simpatia. Non può parlare con asprezza, non può essere pieno di ostentazione e amor proprio, né prepotente, né usare parole dure di censura e condanna. L'opera altruistica di amare nasce dall'azione della fede. La religione della Bibbia richiede un lavoro costante. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5:16. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, perché è Dio che opera in voi il volere e il fare per il suo beneplacito. Dobbiamo essere zelanti nelle buone opere, essere attenti e adempierle sempre. Il vero testimone dice, io conosco le tue opere. Apocalisse 2:2. Se è vero che le nostre molteplici attività non ci assicurano la salvezza, è altrettanto vero che la fede che ci unisce a Cristo, stimola l'attività. Coloro che non hanno il tempo da dedicare all'attenzione della propria anima, e per esaminare se stessi ogni giorno, per vedere se sono nell'amore di Dio, e collocarsi nei canali da dove fluisce la luce, avranno il tempo per metterlo a disposizione delle suggestioni di Satana, e dedicarlo alla realizzazione dei suoi piani. Satana si insinuerà con l'aiuto di piccoli cunei che ingrandiranno la breccia nella misura in cui penetrano. Gli artifici ingannevoli di Satana saranno introdotti nell'opera speciale di Dio proprio in questi ultimi tempi. Manoscritto 16, 1890. False idee sulle benedizioni di Dio. Molti dubitano e sono confusi, perché non hanno fede in Dio. Per alcuni, l'esercizio religioso significa passare qualche momento gradevole. Quando i loro sentimenti si agitano, pensano di essere stati benedetti abbondantemente. Alcuni suppongono di non essere benedetti, perché non sperimentano questa agitazione e eccitazione. L'obiettivo prefisso è l'intossicazione prodotta dall'eccitazione, e se non viene sentita, credono di sbagliare o che qualcun altro sta sbagliando. La gente non deve essere educata a pensare che la religione di ordine emotivo, che confina col fanatismo, è l'unica vera religione. L'influenza di tale religione induce ad aspettare che il ministro utilizzi tutta la sua energia nervosa nella predicazione del Vangelo. Deve far scaturire con abbondanza la potente corrente d'acqua viva. Deve produrre getti stimolanti che siano accettabili agli appetiti umani. Ci sono quelli che pensano di poter essere trascurati e negligenti, a meno che le loro emozioni non vengano stimolate. Lettera 89, 1902. Diffidate delle imitazioni. Il nemico si prepara a ingannare il mondo intero con la sua potenza miracolosa. Egli simulerà di impersonare gli angeli di luce, o lo stesso Gesù Cristo. Tutti coloro che insegnano la verità per questo tempo, devono predicare la parola. Quelli che si afferrano alla verità non apriranno le porte a Satana formulando dichiarazioni trascurate riguardo alle profezie o i sogni e le visioni. Dopo la delusione nel 1844, mentre attendevamo la seconda venuta di Cristo, molte false manifestazioni sono state manifestate ovunque. Queste manifestazioni si ripeteranno sempre di più. Dobbiamo stare in guardia come sentinelle fedeli. Ho ricevuto varie lettere riguardo a visioni che alcuni hanno avuto, e che si sentono in dovere di condividere. Possa il Signore aiutarli ad essere cauti. Quando il Signore apre un canale di vera luce, parallelamente si producono molte falsificazioni. Satana si introdurrà in ogni porta che gli si apre. Darà messaggi di verità mescolati con le proprie idee allo scopo di ingannare le anime, perché egli vuole deviare la mente degli esseri umani, impedendo in questo modo di affermare con decisione un così dice il Signore. Nella relazione di Dio col suo popolo, tutto si verifica con tranquillità, quelli che confidano in Lui agiscono con calma e senza pretese. Ci saranno credenti nella Bibbia, semplici, fedeli e ferventi, e vi sarà chi metterà in pratica la parola, e chi ascoltandola si conformerà ad essa. Ci sarà chi confiderà in Dio con fermezza, fervore e sensatezza. Lettera 102, 1894. L'esempio di Cristo. Che nessuno di voi abbia paura di incorrere nell'estremismo nello studio diligente della parola, umiliandosi ad ogni passo. Cristo deve dimorare in voi per fede. L'esempio di Cristo era sereno. Camminava con umiltà. Possedeva una vera dignità. Egli aveva una grande pazienza. Se noi, cioè quelli che accettano la giustificazione per fede, possediamo questi tratti di carattere, allora non ci sarà alcun estremismo. L'esempio di Cristo è davanti a noi, affinché la legge e l'Evangelo siano sempre strettamente collegati. Non possono essere separati. Coltivate la calma e la serenità, e siate perseveranti, perché tale fu il carattere di Cristo. Varie volte abbiamo sentito le espressioni dei falsi religiosi che pretenziosamente parlano di sé dicendo, «Io sono santo», oppure «Io sono senza peccato», mentre in realtà, non hanno il minimo fondamento della vera fede. Nell'autore di ogni verità non vediamo chiassose affermazioni di fede né tremende contorsioni e esercizi corporali. Ricordate che in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Se Cristo dimora per fede nei nostri cuori, mediante la contemplazione della sua vita, cercheremo di essere come Lui, puri, pacifici, e senza macchia. Riveleremo Cristo nel nostro carattere. Così, non solo riceveremo e assorbiremo la luce, ma la potremo anche diffondere agli altri. Avremo un concetto più chiaro e preciso di quello che Gesù è per noi. Nelle nostre vite brillerà l'armonia, il fascino e la benevolenza che si manifestarono nella vita di Gesù Cristo. Manoscritto 24, 1890. Il desiderio di cambiare l'esperienza religiosa. Invece di vivere nell'attesa di qualche momento d'eccitazione, dobbiamo cogliere saggiamente le opportunità attuali per fare ciò che è necessario, affinché le anime possano essere salvate. Invece di sprecare i nostri sforzi in speculazioni riguardo il tempo e il suo compimento, che il Signore ha posto nella sua propria potenza, e ha occultato agli uomini, dobbiamo sommetterci al controllo dello Spirito Santo, realizzare i doveri del momento e impartire il pane della vita, senza mistura di opinioni umane, alle anime che periscono per la mancanza della verità. Corriamo continuamente il pericolo di sorpassare la semplicità dell'Evangelo. Vi è un intenso desiderio da parte di molti, di allarmare il mondo con qualcosa d'originale, che elevi la gente a uno stato d'estasi spirituale, e cambiare la sua attuale esperienza religiosa. Vi è certamente un grande bisogno di cambiamento nella situazione attuale, perché non si comprende come si dovrebbe la sacralità della verità presente, ma il cambiamento di cui abbiamo bisogno è quella trasformazione del cuore che si può ottenere unicamente cercando Dio individualmente per ricevere le sue benedizioni, pregando per ottenere il suo potere, e implorando ferventemente la sua grazia affinché il nostro carattere sia trasformato. Questo è il cambiamento di cui abbiamo bisogno oggi, e per raggiungere questa esperienza dobbiamo esercitare con perseveranza la nostra energia e manifestare un sincero fervore. Il Review and Herald, 22 marzo, 1892. Nessuna stravaganza o eccentricità. Non ci devono essere stranezze o eccentricità tra chi insegna la verità, perché ciò può indebolire la veridicità della parola. Dobbiamo essere cauti, perché Satana è determinato, se fosse possibile, a mescolare la sua influenza malvagia ai servizi religioso. Non ci deve essere alcun esibizionismo, perché questo non aiuterà a fortificare la credenza nella parola di Dio. Poiché l'attenzione delle persone verrà distolta, e si fisserà sullo strumento umano. Lettera 352, 1908. La parola di Dio non deve essere contaminata dall'errore. Tra le grida confuse di Ecco, Cristo è qui. Ecco, Cristo la risuonerà una testimonianza celeste, un messaggio speciale di verità, un messaggio appropriato per gli ultimi tempi, e questo messaggio sarà ricevuto, creduto, e obbedito. Solo la verità può essere efficace e non le idee fantasiose. La verità eterna della parola è libera da tutti gli errori di seduzione e dalle interpretazioni spiritistiche, libera da immagini seducenti e fantasiose. L'attenzione del popolo di Dio sarà richiamata sulle falsità, ciononostante, la verità rimarrà ferma nella sua bellezza e nella sua purezza. La verità preziosa per il suo influsso santificante e edificante, non deve essere degradata a un livello comune o ordinario. La verità non deve essere contaminata dagli errori mediante i quali Satana cerca di ingannare, se è possibile anche gli eletti stessi. Review and Herald, 13 ottobre 1904. Che il popolo di Dio agisca in modo tale che il mondo possa vedere che gli avventisti costituiscono un popolo intelligente e riflessivo, la cui fede è basata su un fondamento più fermo di quello che dà la pazzia della confusione. La gente è affamata del pane della vita, perciò non offrono loro una pietra. Manoscritto 101, 1901.